Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
17 secolo. L'affermarsi delle nuove scienze sta conducendo l'umanità verso un deciso ripensamento del rapporto fra uomo e Dio. Il pensiero cosiddetto moderno fa i conti con i limiti umani e con la comparsa dell'autocoscienza. Ecco René Descartes, studente presso il Collegio dei Gesuiti, straordinario talento matematico che riceve in sogno l'intuizione di una riforma generale del sapere e della nuova scienza. Per gratitudine farà un voto di pellegrinaggio alla Madonna di Loreto se riuscirà a portare a termine il programma scientifico immaginato. Nel suo discorso sul metodo vuole fornire un'introduzione metodica a tutte le scienze, ma subito dichiara di non voler insegnare nulla che sia contrario alla dottrina della Chiesa. Ecco alcune pagine da Il Mondo, un trattato apparso postumo. Sentite quante volte, pur parlando scientificamente, evoca e nomina Dio.
Per quanta varietà e confusione Dio possa aver messo all'inizio tra le parti della materia, in seguito, in base alle leggi da Lui imposte alla natura, quasi tutte queste parti devono avere assunto una grandezza e un movimento intermedi. Infatti, per prendere a considerare tale materia nello stato in cui avrebbe potuto trovarsi prima che Dio cominciasse a muoverla, dobbiamo immaginarla come il corpo più duro e solido del mondo. E poiché non sarebbe possibile spingere una parte di questo corpo senza spingere o tirare in pari tempo tutte le altre, dobbiamo ritenere che l'azione o forza di muoversi e dividersi, posta dapprima in qualcuna delle sue parti, si sia diffusa e distribuita nel medesimo istante in tutte le altre con la maggiore uniformità possibile. Questa uniformità, d'altra parte, non ha potuto essere proprio perfetta. In primo luogo, non esistendo nel nuovo mondo alcun vuoto, è impossibile che tutte le parti della materia si siano mosse in linea retta. Ma essendo a un dipresso uguali e potendo essere tutte deviate pressappoco con la stessa facilità, hanno dovuto accordarsi tutte quante nel movimento circolare. Tuttavia, poiché supponiamo che Dio le abbia mosse in origine in maniere diverse, non dobbiamo ritenere che si siano messe a girare tutte intorno a un unico centro, bensì intorno a parecchi centri diversi, che possiamo immaginare in situazioni reciproche diverse.
Dio impregna dunque profondamente la ragione cartesiana. Dopo il discorso sul metodo, ecco le meditazioni. In queste due opere compare peraltro il meccanismo di conoscenza prediletto da Cartesio, ovvero il dubbio. È proprio questa particolarità, peraltro, a porlo al centro di una feroce polemica. I teologi protestanti lo accuseranno di scetticismo e di ateismo, i cattolici di essere troppo protestante. Sensibilissima influenza la filosofia cartesia la eserciterà anche sulla corrente religiosa del ginaseismo. Giansenio, vescovo di Ypres, sostiene la teoria agostiniana della grazia. I gesuiti, in lotta contro la riforma e nel tentativo di riguadagnare fedeli, hanno ammorbidito i precetti della fede e il rigore delle dottrine morali, sostenendo a loro volta una dottrina ottimistica della grazia. La semplice appartenenza alla Chiesa cattolica è grazia sufficiente alla salvezza, qualora suffragata dalla buona volontà. Lo scopo è accogliere tra i fedeli anche i più tiepidi e superficiali, ma il risultato è condurre anche un'estrema rilassatezza di costumi e una religione molto formalistica. Giansenio ribadisce perciò l'incapacità per l'uomo di salvarsi con le sue sole forze e la necessità imprescindibile della grazia di Dio. Queste idee si diffondono massimamente a Port Royal, sede di un antico monastero cistercense femminile. Nascono a Port Royal infinite dispute in bilico fra logica e teologia, e ad esse partecipa anche Pascal, grande e precocemente matematica, ideatore della prima macchina calcolatrice e anche tra i più appassionati apologeti del cristianesimo. Ecco un assaggio del suo pensiero, tratto da uno dei tre discorsi sulla condizione dei grandi.
Per rendervi esatto conto della vostra condizione, consideratela nella rappresentazione seguente. Un uomo fu gettato dalla tempesta su un'isola sconosciuta, i cui abitanti erano in angustie per ritrovare il loro re che si era perduto. E, rassomigliando molto nella corporatura e nel viso a quel re, egli fu preso per lui e riconosciuto tale da tutto il popolo. Dapprima non sapeva a qual partito tenersi, ma si risolvette infine ad abbandonarsi alla buona sorte, ricevette tutti gli omaggi che gli vollero rendere e si lasciò trattare da re. Tuttavia, non potendo dimenticare la sua vera condizione, egli pensava, mentre riceveva quegli omaggi, che egli non era il re che quel popolo cercava e che quel regno non gli apparteneva. Aveva così due modi di giudicare. Secondo l'uno agiva da re, secondo l'altro riconosceva il proprio vero stato e che solo il caso l'aveva messo nel posto in cui si trovava. Egli nascondeva quest'ultimo giudizio e manifestava l'altro. Con il primo trattava con il proprio popolo e con l'altro trattava con se stesso. Non credere che tu possieda le ricchezze di cui sei padrone per un caso differente da quello per cui a quell'uomo era capitato di essere re. Tu non vi hai alcun diritto, per te stesso e per la tua natura, più di quello che avesse lui, e ti trovi ad essere non solamente figlio di un duca, ma anche abitante di questo mondo per una pura serie di casi. La tua nascita dipende da un matrimonio, o meglio, da tutti i matrimoni di coloro dai quali discendi. Ma da che cosa dipendono quei matrimoni? Da una visita fatta per caso, da un discorso campato in aria, da mille occasioni imprevedute. Tu hai ricevuto, dici, le tue ricchezze dagli antenati, ma non è per mille casi che i tuoi antenati le hanno acquisite e le hanno conservate? Credi forse che sia per qualche legge di natura che quei beni sono venuti dai tuoi antenati a te? Ciò non è vero. Quell'ordine è fondato sulla sola volontà dei legislatori, i quali hanno potuto avere delle buone ragioni, ma nessuna radicata in un diritto naturale che tu abbia su tali cose. Se fosse piaciuto loro di ordinare che quei beni, dopo essere stati posseduti dai padri durante la loro vita, avessero dovuto ritornare allo Stato dopo la loro morte, non avresti avuto ragione alcuna di lamentarti. Così, ogni titolo in base al quale tu possiedi i tuoi beni è un titolo non di natura, bensì derivante da una decisione umana. Un altro modo di vedere in coloro che hanno fatto le leggi ti avrebbe reso povero. E non è altro che una congiuntura del destino che ti ha fatto nascere, così come il capriccio di leggi favorevoli nei tuoi confronti che ti ha dato il possesso di tutti quei beni. Io non voglio dire che essi non ti appartengano legalmente e che sia consentito ad altri di portarteli via, perché Dio, che ne è il padrone, ha permesso alla società di fare delle leggi per distribuirli. Ed una volta stabilite, è ingiusto violare tali leggi. Il che, ti differenzia un poco da quell'uomo che non possedeva il proprio regno che per un errore del popolo, perché Dio non autorizzerebbe quel possesso e l'obbligherebbe a rinunciarvi mentre autorizza il tuo. Ma ciò che è interamente comune con quel tale è che il diritto che tu hai non è fondato, così come il suo, su una qualità o su un merito che sia in te o che te ne renda degno. La tua anima e il tuo corpo sono per se stessi indifferenti alla condizione di battagliere o di duca. E non vi è alcun legame naturale che li leghi ad una condizione piuttosto che ad un'altra. Che ne deriva? Che tu devi avere, come quell'uomo di cui abbiamo parlato, un doppio giudizio. E che se tu agisci esteriormente con gli uomini secondo il tuo rango, devi pure riconoscere, con un giudizio più nascosto ma più veritiero, che non hai nulla di naturalmente superiore a loro. Se il giudizio pubblico ti eleva al di sopra del comune degli uomini, l'altro giudizio ti abbassi e ti tenga in uno stato di perfetta uguaglianza con tutti gli uomini, perché tale è il tuo stato naturale. Il popolo che ti ammira non conosce forse codesto segreto. Egli crede che la nobiltà sia una reale grandezza e considera i grandi come se avessero una natura diversa dagli altri. Non rivelare loro tale errore, se vuoi. Però non abusare di questa superiorità con insolenza. E soprattutto, non ingannare te stesso, credendo di essere qualcosa di superiore agli altri.
Attento diffusore dello spirito del cristianesimo, dunque, e critico brillante del lassismo dei gesuiti del tempo, Pascal esclude qualsiasi influenza della ragione cartesiana. Che Dio sia, come ritiene Cartesio, il perfetto matematico, autore della verità geometrica, è per la fede del tutto indifferente. La fede cristiana autentica ha per Pascal ben altri contenuti e ben altra origine. Innanzitutto la coscienza del male e della fragilità dell'uomo e le sue contraddizioni. Pascal si rifiuta perciò di porre l'uomo sotto l'unica dimensione della razionalità cartesiana, il cosiddetto spirito di geometria. Per Pascal la dimensione autentica dell'uomo è il famoso spirito di finezza, che nulla ha a che vedere con la grossolana pretesa dello spirito geometrico di ridurre tutto ai suoi poveri schemi. Lo spirito di finezza ci conduce dunque alla filosofia e più ancora alla fede. Di fronte al problema di Dio, infatti, la ragione è del tutto impotente. Di fronte all'uomo si pone così una scelta decisiva, che poi è un'autentica scommessa.
Ma per mezzo della fede conosciamo la sua esistenza. Per mezzo della visione beatifica conosceremo la sua natura. Ora, ho già dimostrato che si può conoscere l'esistenza di una cosa senza conoscerne la natura. Parliamo per il momento secondo la ragione naturale. Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile, poiché non avendo né parti né limiti, non ha nessuna proporzione con noi. Noi siamo dunque incapaci di conoscere tanto quello che è quanto se c'è. Stando così le cose, chi oserà intraprendere la soluzione di questo problema? Non certo noi, che non abbiamo alcuna proporzione con lui.
Chi biasimerà dunque i cristiani di non poter rendere ragione della loro convinzione, essi che professano una religione di cui non possono rendere ragione? Essi dichiarano, presentandola al mondo, che è una stoltezza. E voi vi lamentate che non ve la provino razionalmente? Se la provassero, non manterrebbero la parola. È proprio mancando di prove che non mancano di senso. Sì, ma sebbene questo scusi quelli che la presentano così e tolga ad essi il biasimo di presentarla senza ragioni, questo non scusa quelli che l'accettano. Esaminiamo dunque questo punto e diciamo: Dio c'è oppure non c'è. Ma da qual parte inclineremo? La ragione non può stabilire nulla. Un abisso infinito ci separa da Dio. All'altra estremità di questa distanza infinita si gioca un gioco in cui riuscirà testa o croce. Che cosa scommetterete? In base alla sola ragione non potete fare né l'una né l'altra cosa. In base alla ragione non potete sostenere né l'una né l'altra. Non rimproverate dunque di sbagliare quelli che hanno fatta una scelta, perché voi non ne sapete nulla. No, ma io li rimprovererò non di averla fatta quella scelta, bensì di aver fatta una qualsiasi scelta. Infatti, essendo uguale l'errore di scegliere testa come di scegliere croce, entrambe le scelte sono errate. La via giusta è nel non scommettere. Sì, ma scommettere bisogna. Non dipende dalla nostra volontà. Siamo imbarcati. Vediamo. Poiché bisogna scegliere, vediamo quello che vi interessa meno. Voi avete due cose da perdere, la verità e il bene. E avete due cose da impegnare, la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra felicità. E la vostra natura ha due cose da fuggire, l'errore e l'infelicità. La vostra ragione non viene ferita, poiché è inevitabile scegliere. Per il fatto stesso che non si sceglie l'uno, si sceglie l'altro. Ecco esaurito un punto. Ma la vostra felicità? Bilanciamo perdita e guadagno scegliendo croce, e che cioè Dio c'è. Calcoliamo questi due casi. Se guadagnate, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque che c'è, senza esitare. Questo è sorprendente. Sì, bisogna scommettere, ma io arrischio forse troppo. Vediamo. Poiché il rischio tra perdita e guadagno è pari, se aveste da guadagnare anche solo due vite contro una, voi potreste già scommettere. Ma se ce ne fosse da guadagnare tre, e poiché siete nella necessità di giocare qualunque cosa facciate, voi dovreste giocare e sareste imprudente, una volta che giocare è inevitabile, a non arrischiare una vita sola per guadagnarne tre in un gioco dove la probabilità di guadagno e di perdita è uguale. Ma da una parte stanno non solo tre vite, bensì un'eternità di vita e di felicità. Stando così le cose, quando ci fosse un'infinità di eventualità, di cui anche una sola fosse per voi, avreste ancora ragione di scommettere uno per avere due, e agireste senza senso, essendo obbligati a giocare, se rifiutaste una vita contro tre in un gioco dove tra un'infinità di eventualità ce n'è una in vostro favore. Se da guadagnare c'è un'infinità di vita infinitamente felice. Questo è un argomento dimostrativo. E se gli uomini sono capaci di una qualche verità, beh, questa ne è una. Lo confesso, lo riconosco. Ma non c'è qualche altro mezzo per scoprire il segreto del gioco? Sì, la scrittura e il resto, eccetera. Sì, ma io ho le mani legate e la bocca imbavagliata. Mi si costringe a scommettere e io non sono in libertà. Non mi si dà tregua e io sono fatto in tal modo che non posso credere. Che vuoi dunque che faccia? È vero, ma impara almeno che la tua impotenza a credere, poiché la ragione ti ci porta, viene dalle passioni. Lavora dunque a convincerti non con l'aumento delle prove di Dio, ma con la diminuzione delle tue passioni. Tu vuoi andare alla fede e non ne sai il cammino. Vuoi guarire dall'incredulità e ne domandi il rimedio. Impara da quelli che sono stati legati come te e che ora scommettono tutto il loro bene. È gente che sa bene la strada che tu vorresti seguire ed è guarita dal male da cui vorresti guarire. Segui la via per cui essi si sono messi e cioè facendo tutto come se già credessero, prendendo acqua benedetta, facendo dire messe e altre cose. Naturalmente anche questo ti farà credere e ti piegherà. Ma è proprio quello che temo. E perché? Che hai da perdere? Ora, che male ti verrà scegliendo questa via? Sarai fedele, onesto, umile, riconoscente, benefico, veritiero e amico sincero. Certamente non godrai di piaceri sciagurati, della gloria, delle mollezze, ma non ne avrai forse altre. Ti assicuro che ci guadagnerai proprio in questa vita e che a ciascun passo che farai in questo cammino vedrai tanta certezza di ciò che guadagni e tanto nulla di ciò che arrischi, che alla fine conoscerai che hai scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non è dato nulla.
Così, tra 600 e 700, pur non essendo più al centro della scena politica internazionale, i problemi religiosi continuano a mantenere una grande importanza sul piano interno. In Spagna e in Portogallo, l'Inquisizione mantiene un rigido controllo sull'integrità della fede cattolica. In Francia, Luigi XIV mette in atto ogni mezzo per ottenere la conversione dei protestanti. Progetto fallito, assisterà impotente all'esodo di almeno 200.000 ugonotti. La riforma fa comunque sentire ancora i propri effetti e soprattutto in Francia si moltiplicheranno i seminari diocesani. Ne uscirà un clero molto preparato che potrà dedicarsi ad una cura attenta dei fedeli. Nel primo decennio del XVIII secolo compare così una nuova pietà più profonda e consapevole. Ecco la voce del vescovo François de la Mothe Fenelon.
Pastori di Israele, lavorate nella fede pura, senza consolazione se occorre, e possedete l'anima vostra nella pazienza. Piantate, innaffiate e attendete che Dio faccia crescere. Se salverete anche una sola anima, le fatiche di tutta la vostra vita saranno sempre bene utilizzate. Sappiate che Dio è ricco verso tutti coloro che lo invocano. Egli ci raccomanda di pregare affinché non perdiamo per mancanza di preghiera i beni che Egli ci prepara. È vero che per pascere un grande gregge è necessario un grande amore. Solo dopo aver chiesto anche a voi per tre volte, come a San Pietro, «Mi ami tu?» e dopo aver ottenuto per tre volte dal vostro cuore questa risposta «Signore, tu sai che ti amo», il gran pastore vi dice: «Pasci le mie pecore». Del resto, chi richiede da noi un amore così coraggioso e paziente è proprio colui che ce lo dà generosamente. Venite, affrettatevi, compratelo senza denaro. Si compra l'amore con il semplice desiderio. Ne resta privo soltanto chi non lo vuole.
Thank you.
Ma i primi anni del Settecento sono anche il momento degli attacchi delle varie chiese cristiane in nome del dubbio cartesiano e della ragione. Contro il principio di autorità, contro la rivelazione e i dogmi cristiani, si sta armando un esercito di illuministi. Dalla Germania, Gottlob Lessing spiega che la rivelazione è solo un aiuto offerto all'uomo per qualcosa che potrebbe scoprire certamente da solo, ma con più fatica. Ascoltiamo un passo dalla sua opera L'educazione del genere umano, in cui Gesù è presentato come un vero pedagogo.
La rivelazione è per l'umanità ciò che per il singolo è rappresentato dall'educazione. L'educazione è una rivelazione rivolta al singolo individuo e la rivelazione un'educazione destinata in ogni tempo all'umanità intera. L'educazione dona all'uomo ciò che da solo potrebbe ugualmente ottenere, ma con maggior sforzo e minore rapidità. Dunque, la ragione umana, lasciata a se stessa, potrebbe anche raggiungere le mete a cui è condotta dalla rivelazione, ma l'aiuto che la rivelazione le ha offerto e tuttora le offre le permette di evitare i passi falsi e più tortuosi. Ma ormai Dio non poteva né voleva più rivelarsi all'uomo singolo. Si scelse allora un singolo popolo a cui impartire la sua speciale educazione. E proprio il popolo più primitivo e selvaggio per poter cominciare con esso dagli inizi. Mentre Dio guidava il suo popolo eletto per tutti i gradi di un'educazione infantile, gli altri popoli della terra avevano proseguito il loro cammino alla luce della ragione. La maggior parte era rimasta molto indietro rispetto al popolo eletto. Alcuni, pochi, lo stavano precedendo. Accade la stessa cosa a quei bambini lasciati a se stessi nella crescita. Molti rimangono com'erano. Pochi altri si formano da sé in modo sorprendente. Ma ogni libro per bambini è utile solo per una determinata fase della loro educazione. Non sarebbe opportuno trattenere il bambino su di un libro destinato ad un'età che egli ha già superato. Infatti, perché l'insegnamento gli risulti ancora in qualche modo utile, occorrerebbe far dire al libro più di quanto non possa dire, attribuirgli significati che non può avere. Era necessario che un miglior maestro venisse a strappare di mano al bambino il suo libro ormai superato. E venne Cristo. Così, tra coloro che insegnavano l'immortalità dell'anima, fu Cristo il primo maestro degno di fede e attento alla vita pratica. Il primo maestro degno di fede per le profezie che parvero avverarsi in lui, degno di fede per i miracoli compiuti, degno di fede per la sua resurrezione dopo la morte, con cui aveva suggellato la sua dottrina. Lasciò senza risposta la domanda sulla possibilità della resurrezione e dei suoi miracoli, e neanche tentò di risolvere la questione della reale natura della persona di Cristo. Tutto ciò poteva avere una sua importanza allora per convincere all'accettazione della sua dottrina. Non è più così necessario adesso per riconoscerne la verità.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gianberardino Carlucci, Gaetano Lizio, Gino Manfredi.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.